il miracolo che ora abbiamo letto, i cari fedeli, è uno fra i più incisivi, più caratteristici, è più significativi, e ci dà la chiave anche per capire il significato dei miracoli di Gesù. I miracoli di Gesù hanno uno scopo preciso: mostrare la sua divinità.
E lì aveva la natura umana, aveva il corpo umano, parlava con la voce umana, parlava come parlava Gesù, parlava, come dice Sant'Evangelo, con autorità,
parlava con quella qualità straordinaria, che non ha nessun uomo, ma che qualche volta Dio concede a qualche uomo, a qualche gran servo di Dio, a qualche santo, a qualche santa, a qualcuno di quei confessori profondi, diremo adesso anche un po' della confessione, quei confessori pieni di spirito, che dicono certe parole proprio per noi, per l'anima nostra. Gesù, che era figlio di Dio, possedeva alla perfezione questa qualità di penetrare nel cuore, di penetrare nello spirito, di vedere dove nessuno può vedere, di scuotere dove nessuno può scuotere, l'anima nell'anima. E così accade in questo miracolo. Come abbiamo osservato nei tratti evangelici delle domeniche scorse, e Gesù aveva cominciato la vita pubblica, aveva cominciato predicando la parola di Dio e mostrando che era Dio, predicando la buona novella, predicando la penitenza, convertitevi, e insieme mostrando che lui era figlio di Dio, era Dio, con i miracoli. Abbiamo già visto qualche miracolo. A questo, dicevamo, è un miracolo del tutto speciale. Saputo che era Gesù, ecco che viene tanta gente nella casa dove si trovava, riempita la sala, riempite le scale, riempite le adiacenze, è tutto pieno, così, zeppo, pieno. C'era un povero malato, paralitico, oggi si dice polimielitico, ma è la stessa cosa. Un paralitico, non poteva muovere le sue gambe, i suoi arti, per tutta quella folla non potevano portarlo dentro, nessuno si scansava, con permesso, per cortesia, cortesia, tutti volevano sentire Gesù, come succede qualche volta quando ci accade qualcosa di importante anche a noi, è difficile cedere il posto, e stavano fermi, impalati. E allora, ecco, la pensata, Le case dell'Oriente, ci dicono appunto gli archeologi, avevano la scala esterna, e c'è anche un po' nelle nostre campagne ancora da qualche parte. In Umbria, per esempio, si serve ancora questa scala esterna. Allora vanno sopra la scala esterna, che andava sopra la terrazzina del stile orientale, e lì sopra dalla terrazza fanno bucano la terrazza corrispondente alla sala dove si trovava Gesù, alla stanza, e piano piano, rimboccando un po', è vero, il lenzuolo, tenendolo così per i quattro capi, calano davanti a Gesù l'ammalato. Ma che cosa meravigliosa, che fede, che cosa bella! E Gesù se lo vede piovere e sto ammalato, così, e ammira la fede, eccolo, ammira la fede. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Che bello, lo dicesse a noi Gesù. Figliuolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Ma lì c'erano anche gli scribi, farisei, gli avversari di Gesù, che la sapevano lunga in teologia, e sapevano che solo Dio può rimettere i peccati. È chiaro? Il peccato è un'offesa fatta a Dio, ed ogni offesa può essere rimessa da chi è stato offeso. Quindi solo Dio, solo chi è Dio può rimettere i peccati. E Gesù l'aveva fatto apposta. Aveva detto, per suscitare la fede in sé, appunto come figlio di Dio, ti sono rimessi i tuoi peccati.
Il povero paralitico l'ha accettato, grazie. I santi padri dicono che probabilmente questo paralitico aveva fatto qualcosa di grosso, forse la stessa malattia sua era una conseguenza appunto dei peccati precedenti. Alle volte, anche in questa vita, il peccato ha la sua sanzione. Il peccato ha, diremo, deve scontare quello che appunto l'uomo ha mancato davanti alla legge santa di Dio. E quindi, ecco, la cosa più importante non è mettere in movimento le gambe, ma mettere in movimento il cuore, lo spirito, l'anima. Ti sono rimessi i tuoi peccati. E scrive i farisei, dice, per come? Voi scrivete i peccati, e mica Dio lui, ecco qua. Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ecco che viene quindi la lotta fra Gesù e i farisei, fra Gesù e i suoi avversari. Vedete, pensano dentro di loro, mormorano dentro di loro, si agitano nella loro, diremo, animosità. E Gesù li scruta, li vede, li penetra dentro. Figlio di Dio, non ci sono barriere al suo sguardo. Figlio di Dio scavalca tutte le serrature dell'umano egoismo e penetra nell'io di ciascuno di noi. Quindi vedeva nel loro intimo. E allora li attacca. Perché pensate così dei vostri cuori? Che cos'è più facile dire? Dire al paralitico che sono rimessi i peccati o dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Cos'è più facile? Rimettere i peccati? E per questo occorre essere Dio. Oppure guarire subito, guarire in un attimo. Riusciamo a raddrizzare quelle membra ormai, diciamo, anchilosate, raddrizzarle, fare che il sangue caldo penetri di nuovo, che i nervi, i tendini, i muscoli tornino alla loro funzionalità, ma in un balzo, in un momento, in uno scatto, che quello si alzi pieno di vigore. E Gesù li mette alla frusta, questi farisei. Ecco, dice, ora perché? Sappiate che il figlio dell'uomo hai il potere sulla terra di rimettere i peccati, io ti ordino, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. La sfida. Volete proprio vedere se sono figlio di Dio? Volete vedere che io in un momento guarisco questo poveretto? Alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Quelli si alzò. Chissà da quanti mesi, forse da anni, era immobile. Portato, come vediamo oggi, in carrozzella, eccetera. Si alzò, subito, in un istante, prese il suo lettuccio, prese quel materasso, sulle spalle, e se ne andò, in presenza di tutti. Arrivederci, grazie, tante belle cose. Prese la porta e se ne andò, tutto contento. Quelli si guardavano l'un l'altro. Ma che è successo? Ma che razza di cose sono queste? Ma chi è questo Gesù? E tutti furono presi da meraviglia. La meraviglia è uno dei sentimenti più usuali dell'uomo e dei più profondi. Noi diciamo usuali. Oggi la meraviglia è forse scomparsa. Abbiamo tutti questi motori, queste macchine, questi aggeggi. La vostra cucina è fatta tutta di pulsanti. E per lavare, e per cuocere, e per pulire, eccetera. Adesso la tecnica moderna provvede a tutto, ma ci porta via la cosa più bella della vita, la meraviglia, cioè sentire quella sorpresa della la realtà nel modo suo della creazione divina. E ci porta via lo spettacolo degli spettacoli, la natura schietta, vedere la natura schietta. Noi in città abbiamo tutto in barattoli, tutto fatto, non sentiamo quella novità.
Sì, c'è ancora qualche brava signora che si diletta di cucina, si diletta di queste cose autentiche, va bene, ma occorre molta forza di volontà.
Ecco qui, questi sono davanti a questo miracolo e si meravigliano. La meraviglia è l'esplosione della gioia, del giubilo, l'esplosione, diremo, dell'inatteso, che colma il vuoto della vita quotidiana, non è così? Bene, la nostra santa religione è tutta meraviglia, è tutta sorpresa, è tutta novità, è rinascere in Cristo. Rinascere in Cristo non attraverso questi miracoli che ci farebbero anche comodo, guarire tutte le malattie, eccetera. Gesù non ha guarito tutte le malattie, ha guarito molti ammalati, ma non tutti. Lo scopo di Gesù non era guarire gli ammalati. Il miracolo, dicevamo all'inizio, il miracolo è un mezzo col quale Gesù voleva dimostrare di essere Dio, di essere venuto a guarirci dal male, di tutti i mali che è il peccato. Ecco quindi che dice il paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati. Rimettere all'anima la vita dell'anima vale immensamente di più che dare al corpo la vita del corpo. È ovvio. Quel paralitico, va bene, sarà stato adesso, si è messo in forze, per alcuni anni sarà stato bene, poi è tornato ad ammalarsi e è morto. Ma se ha mantenuto la grazia di Cristo e la grazia di Dio, se si è mantenuto in grazia è andato in paradiso. Si è salvato l'anima. Ecco, miei cari fedeli, domandiamo al Signore questa interiorità, questa profondità, questo senso rispettoso di meraviglia per le opere della fede. Domandiamo al Signore la confessione per i peccati. Il Signore è venuto per rimettere i peccati. Il Signore è venuto per guarire la piaga dell'anima. La piaga dell'anima e la morte dell'anima è il peccato. Questo non si cambia. Non ci sono né teologie, né filosofie, né nuove concezioni della vita. La concezione della vita è questa. Noi si nasce, si vive e facciamo un sacco di peccati, tutti. E poi si muore. Chi vive col santo timore di Dio domanda perdono dei peccati. Va a confessarsi, va a prendere la medicina e non l'acqua fresca. Si pente dei suoi peccati. Domanda perdono e poi chiede la misericordia di Dio. La misericordia del Signore su tanta nostra miseria. Domandiamo alla Madonna questo buon sentimento che ci apra la vena segreta del cuore e dentro ci metta il caldo del suo Gesù e ci faccia pentire dei nostri peccati e ci faccia gioire della sua grazia.